È morto il Papa, l'eredità geopolitica del suo pontificato e il futuro che verrà. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Pope Francis, the first Latin American leader of the Roman Catholic Church, has died.
Buenos días, amigos de Latina Noticias. Interrumpimos nuestra transmisión para comunicar la noticia de la muerte del Papa Francisco.
Le Pape François, qui était donc âgé de 88 ans, qui était...
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo è lontano, se sono due sì, buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori da parte mia, da parte di tutto il team. Antonio Tali, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, Asia Pesce, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare le ultime 24 ore di grande attualità internazionale? Purtroppo, come sapete, funestata dalla scomparsa di Papa Francesco. I commenti per voi, 349-238-6666. Siamo su X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra pochi secondi saranno le 16.08 qui in Via Lesarca a Milano, le 16.08 anche a Città del Vaticano, dove ieri è morto Papa Francesco I. Questa puntata di Nessun Luogo è Lontano proveremo a tracciare un bilancio del pontificato di Papa Francesco, in politica estera naturalmente, e cercare di capire che tipo di eredità lascia al conclave, a chi sarà il nuovo Papa, a chi dovrà guidare appunto la Chiesa Cattolica. Vi racconteremo i tratti principali in politica estera, le divergenze anche palesi con alcune amministrazioni, il riavvicinamento con alcuni mondi, magari insospettabili visti da fuori, con l'Islam sunnita, con quello sciita, il ruolo politico e geopolitico più in generale del Vaticano e della Chiesa in un momento in cui i conflitti bussano alle nostre porte. Roma, gioco forza, lo dicevamo già la settimana scorsa, tornerà a essere rinnovatamente caput mundi, perché sabato alle 10 ci saranno i funerali, poi la conclave per l'elezione del nuovo Papa. Tutto ciò porterà molti leader mondiali a ritrovarsi in Italia. Trump, Zelensky, Macron, von der Leyen, non ci sarà Vladimir Putin, ci sarà la delegazione di Taiwan. Non si sa se ci sarà una delegazione cinese, forse no, è arrivato il messaggio di cordoglio da parte del Ministero degli Esteri. Insomma, il Vaticano e il Papa come attore di politica estera a tutto tondo, di questo parliamo in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano, e mentre voi scaldate i polpastrelli al 349-238-6666 noi sfogliamo i nostri dossier. I quali ripartono dagli Stati Uniti, lo avete sentito anche dal GR, c'è aria di maretta soprattutto al Pentagono, perché dopo lo scandalo che ha colpito di nuovo Pete Hegseth si starebbe pensando di rimuoverlo dal suo incarico. Sostanzialmente, dopo che il segretario alla difesa aveva condiviso i dettagli di un attacco, era a marzo, contro gli Houthi in una chat su Signal che includeva la moglie, il fratello, l'avvocato, eccetera, nonché anche un giornalista, lo avrebbe rifatto ancora una volta su un social e su una chat non particolarmente sicura e soprattutto non un canale dove normalmente ci si scambia informazioni di questo tipo, lo avrebbe rifatto. Ricorderete anche il pezzo su The Atlantic, il direttore Jeffrey Goldberg era stato inserito per errore. Adesso la sua posizione vacilla e parecchio, con i democratici che rilanciano la richiesta di dimissioni, ma per ora Donald Trump lo difende a spada tratta. Solo fake news, dice il presidente statunitense, sta facendo un gran lavoro, provate a chiedere agli Houthi. Tra i partecipanti alla chat, questa seconda chat, questo secondo errore, dicevamo, la moglie Jennifer Rochette, ex produttrice di Fox News, dove peraltro lavorava anche il marito, che peraltro avrebbe assistito ad almeno due delicati incontri con alti ufficiali militari. Il primo al quartier generale della NATO a febbraio, il secondo a marzo con il ministro della difesa britannico Healy e l'ammiraglio capo delle forze armate di Sua Maestà Radakin. il giorno dopo che gli Stati Uniti avevano annunciato il taglio dell'intelligence a Kiev. In questa seconda chat c'era anche il fratello, che è l'uomo di collegamento del Dipartimento della Sicurezza Interna per il Pentagono, e il suo avvocato personale. Questo nuovo scandalo arriva dopo il siluramento di tre alti dirigenti della difesa nella indagine sulla fuga di notizie riguardante invece la prima chat. Quando la settimana scorsa dicevamo Roma Caput Mundi, facevamo riferimento al fatto che la capitale italiana era diventata un hub diplomatico a tutti gli effetti, anche su dossier delicati e spinosi come quello del nucleare iraniano. Infatti sabato 19 aprile si è svolto il secondo round di negoziati tra la delegazione iraniana e quella statunitense. Ci sarà un, e questo a Roma, un terzo incontro è previsto per sabato 26 aprile, ma si torna in Oman. Allora, 4 ore, negoziati diretti e indiretti, prima con i due team guidati dal capo della diplomazia iraniana Araghchi, ministro degli esteri, dall'inviato statunitense Steve Witkoff, in due stanze diverse presso la residenza dell'ambasciatore umanita a Roma, con il ministro degli esteri del paese del Golfo che faceva la spola tra le due stanze. E poi, come nel primo round di sabato scorso a Muscat, un faccia a faccia tra i due capi delegazione. E fra l'altro anche noi tiriamo un sospiro di sollievo finalmente, perché si è sciolto il giallo di negoziati diretti o indiretti. Come sapete, Donald Trump diceva: no, sono negoziati diretti. Da parte iraniana si diceva: assolutamente non se ne parla, saranno negoziati indiretti. È stata scelta una formula ibrida, per così dire. Bilancio finale: un buon incontro, fanno sapere le fonti. In particolare, questa volta siamo riusciti a raggiungere una migliore intesa su una serie di principi e obiettivi, ha sottolineato il ministro iraniano. Peraltro si è fatto sentire anche il ministro degli esteri italiano Tajani, che ha comunicato con un post su X che Roma diventa appunto capitale di pace e dialogo. Il conflitto russo-ucraino: la Russia ha annunciato la ripresa delle operazioni militari in Ucraina dopo la fine della tregua di pace coordinata da Putin, che secondo il comandante delle forze armate di Kiev è stata ripetutamente violata dalla Russia, pensate, almeno 3.000 volte. Putin ha invece detto che durante il cessate il fuoco ci sono state 5.000 violazioni da parte di Kiev. Il presidente russo ha anche commentato l'attacco su Sumy del 13 aprile, che ha causato 35 morti, definendolo una meritata punizione. Infine, in Israele, dove il braccio di ferro tra il capo dello Shin Bet e il premier Netanyahu sta assumendo contorni piuttosto gravi. Ronen Bar ha presentato alla Corte Suprema di Giustizia un documento in cui accusa il premier Netanyahu di aver preteso fedeltà personale e di averle ordinato di spiare i manifestanti antigovernativi. In una dichiarazione giurata presentata alla corte, Barra ha affermato che la decisione di Netanyahu di licenziarlo a marzo non è stata basata su motivi professionali, ma piuttosto da aspettative di lealtà personale non soddisfatte nei confronti del primo ministro. L'ufficio di Netanyahu ha bollato la dichiarazione di Barra, definendola una menzogna. Infine, gli ultimi due dossier hanno a che fare: uno con il conflitto. Secondo Times of Israel, un comandante dell'apparato missilistico della Jihad Islamica è stato ucciso in un attacco israeliano nella striscia di Gaza. Nelle ultime 72 ore l'aeronautica ha colpito oltre 200 obiettivi nella striscia. Secondo la protezione civile di Gaza, gestita da Hamas, sono state uccise 25 persone, mentre 12 sarebbero morte negli attacchi americani contro il quartiere di Farwa nella capitale yemenita Sana'a, l'altro grande fronte che preoccupa tanto il commercio mondiale. Infine, dicevo, l'ultimo dossier ci porta veramente dall'altro capo del mondo, dove i ministri degli esteri e della difesa indonesiano e cinese hanno dichiarato di volersi impegnare nella cooperazione marittima per la sicurezza del Mar Cinese meridionale. E questa è una notizia molto importante, perché tra i due paesi non correvano buone correnti, mettiamola così, per stare nella metafora marina, e la collaborazione invece anche in tema di sicurezza rappresenta un passo in avanti, soprattutto perché ci sono scontri diplomatici e di rivendicazione su alcune acque controllate da Giacarta, che invece la Cina, di cui la Cina invece rivendicherebbe la longa manus. I nostri dossier internazionali sono fatti, spunti e notizie dai quattro angoli del globo. Vedi polpastrelli belli caldi al 349-238-6666. Allora iniziamo il nostro racconto e lo facciamo con queste voci.
I just signed an executive order.
Ho appena firmato un ordine esecutivo per esporre tutte le bandiere del nostro paese a mezz'asta in onore di Papa Francesco. Era un uomo buono e ha lavorato duramente. Amava il mondo ed è un onore compiere questo gesto.
He loved the world and it's an honor to do that.
Это человек, который относился к России
È stato un uomo che ha trattato la Russia in modo estremamente positivo. Posso affermarlo con certezza. Ci siamo incontrati più volte e abbiamo mantenuto relazioni attraverso diversi canali. Un uomo, ci tengo a sottolineare ancora una volta, che ha sempre mantenuto un atteggiamento positivo nei confronti della Russia. E noi lo ricorderemo per questo. Non so cosa pensino i cattolici, ma la comunità ortodossa ha questa credenza. Se Dio chiama a sé una persona nei giorni di Pasqua, significa che quella persona ha fatto tante cose buone. E il Papa ha fatto moltissimo, non solo per la sua comunità, ma per il mondo in generale. Porgiamo le più sentite condoglianze all'intera comunità cristiana di tutto il mondo e, prima di tutto, ovviamente, ai cattolici.
Ми приносим самые глубокие соболезнования всему христианскому миру, ну и прежде всего, конечно, католику.
Papa Francesco, acceleratore di dinamiche internazionali da vivo ma anche da morto, perché alle sue esequie vi saranno, avete sentito due voci, Donald Trump sì, Vladimir Putin la seconda voce invece lui non presenzierà, e per questo vi dicevo che Roma diventa ancora una volta, volendo nolente o volente, un hub diplomatico, gioco forza, tanto che su alcune presenze internazionali si parla già di bilaterali a latere rispetto alle esequie di Papa Francesco. Carlo Marroni, firma, giornalista vaticanista del Sole 24 Ore, ciao, buongiorno, ben trovato, grazie per essere con noi.
Grazie Giampaolo, saluti a tutti.
Allora, innanzitutto ti chiedo uno sforzo immane, sintetizzare in pochi secondi, in pochi minuti per carità, secondi forse veramente poco, quella che è l'eredità in politica estera di Papa Francesco. Un Papa Francesco che non ha avuto remore anche andare in rotta di collisione su alcuni dossier, penso al dossier migratorio con l'amministrazione Trump fin dal primo mandato, col premier israeliano per le sue esternazioni sulla striscia di Gaza, insomma un Papa che si è esposto. E che eredità lascia in politica estera? Che tipo di chiesa esposta nel mondo?
Sicuramente con Trump, solo un passaggio, con Trump i rapporti, naturalmente quando ci si incontra, quando si incontrano sono rapporti molto civili, ma sì, i rapporti sono stati pessimi, perché lui lo attaccò quando era candidato nel 2016 la prima volta. Ora, dopo le dichiarazioni per esempio sui migranti, le deportazioni, il Papa ha fatto, quando era vivo, cioè a dicembre, una lettera ai vescovi americani di condanna durissima verso le politiche che metteva in piedi e che annunciava la nuova amministrazione. Quindi diciamo questo rapporto buono è così, è solamente formale. E lo stesso dicasi, è giustamente detto, verso il premier israeliano, verso il governo Israele su Gaza. Lui ha avuto anche domenica l'ultimo discorso che ha fatto, c'è stata una durissima condanna per la strage, le stragi che sono continuate, riprese a Gaza. Tra l'altro lui telefonava tutti i giorni, o quasi, al parroco di Gaza, sì, padre Romanelli. Quindi l'eredità è un'eredità sicuramente dedicata tantissimo al tema delle migrazioni, e dall'altra del cambiamento climatico. Questi sono due grandi messaggi che sono di politica generale. Sulla, sì, politica estera intesa proprio come, quindi, la geopolitica, quella che tratti te soprattutto, e la sua grande attenzione è stata verso la Cina da una parte, che anche su questo si è scontrato con l'amministrazione americana, sì, Trump 1, in maniera anche molto violenta. E, insomma, è stato visto con molta diffidenza anche in tempi più recenti, visto che la Cina ha questo, insomma, rapporti. Lui ha cercato di aprire, naturalmente dal punto di vista religioso, verso la Cina, certo, non dal punto di vista delle armi o delle navi, però comunque sia era vista comunque con molta diffidenza. Quindi la sua, diciamo, se dovessimo dire qual era il suo sguardo era verso l'Asia, lo sguardo principale, sì, sicuramente non verso l'Europa, come è noto, sì. Ricordiamo che lui non ha visitato Francia, Spagna, la Francia ma solamente come Marsiglia, ma non il paese, non ha visitato l'Austria, la Germania, paesi, sì, cattolici, quindi proprio, lo dichiarava questo suo disinteresse, pure poco disinteresse, verso l'America Latina, naturalmente, che era la sua terra di origine, ci è andato, meno che l'Argentina, che è rimasta questa incompiuta.
Sì, anche dichiarata. Lì però alcune frizioni, no? Con la leadership argentina nel corso degli anni.
Con tutte le leadership argentine indistintamente, sì. Perché lui ha avuto sempre... E lui diceva che andare in Argentina rappresentava quasi una specie di tempesta di politica interna, no? Andare in Argentina. In realtà lui ha detestato i peronisti, i liberali, tutti indistintamente. Milei, che forse l'avrei anche raccontato nelle tue trasmissioni, l'ha insultato in campagna elettorale in maniera vergognosa, poi lui l'ha ricevuto lo stesso, perché sì, insomma, comunque si sta sempre la politica. Quindi in Argentina, diciamo, era anche una questione per lui di tornare nella sua terra, che si rendeva conto che sarebbe stato una specie di scombussolamento del paese, che già è disastrato, per cui dice non vado, e quindi è rimasto un'incompiuta. Sì. Quindi sicuramente l'Asia è la cosa, è il tema principale, e si è visto anche nelle nomine dei cardinali. Ha nominato molti cardinali, sì, in zone asiatiche, cardinali che, segnalo, sono distanti anni luce dal conclave, nel senso buono anche del termine, ma non so come voteranno, nel senso, cioè sono delle figure molto forse importanti del loro paese, ma che non hanno nessun contatto con Roma, il che a volte può sembrare un bene, ma in realtà, insomma, forse neanche sempre. Quindi questo è un po' la sua atteggiamento è sempre stato anche molto duro su questo fronte, sì, cioè l'Europa, lui c'è sempre avuto molta diffidenza.
Sì, e anche in questo, diciamo, troviamo un aspetto di modernità. Noi in nessun luogo continuiamo a dire che l'asse geopolitico è spostato decisamente verso l'Asia, verso l'Indo-Pacifico, poi sulla Cina in particolare. Voglio dire, adesso la strettissima attualità tra Dazi e contro Drazi ci sta consegnando dossier particolarmente scottanti. La voce che state ascoltando è quella di Carlo Marroni, firma vaticanista del Sole 24 Ore. La vostra al 349-238-6666. Qualcuno scrive: cosa ne pensate di quelli che dicono che il Papa era comunista perché non simpatizzava con le destre? Qualcun altro: sembra che il Papa non lo ascolti mai nessuno, sembra sempre solo, non più di una lezione di catechismo. Che ne pensate? E così via gli ascoltatori al 349-238-6666. Qualcun altro da degli ipocriti, quelli che fanno la fila al capezzale perché non l'hanno mai ascoltato, adesso invece sono pronti a farsi vedere al suo funerale. Carlo Marroni, adesso c'è una liturgia e c'è una complessità di procedure molto lunghe che ci terranno impegnati per i prossimi giorni e per le prossime settimane. Quanto però la contingenza politica e il panorama internazionale drammatico potrebbero affrettare l'elezione del nuovo Papa e dare un po' di pepe al conclave? Perché sostanzialmente immagino ci siano due scuole di pensiero. Da un lato qualcuno dirà tra i cardinali: signori, i tempi sono quelli che sono, qua ci vuole un nuovo Papa, non possiamo stare senza guida. Qualcun altro dirà: proprio perché i tempi sono duri, dobbiamo essere accuratissimi nella nuova scelta.
Il conclave si aprirà verosimilmente, ancora non c'è la data, tra il 4, 5, 6 di maggio. Queste sono probabilmente il 5. Conclave dura la prima sera, per sintetizzare perché quanto può durare, il primo giorno c'è l'apertura del conclave e si votano i cardinali una volta il pomeriggio. Dal giorno dopo cominciano quattro votazioni al giorno, due la mattina e due il pomeriggio. Gli ultimi due conclavi, il Papa è stato eletto nel primo pomeriggio del secondo giorno, quindi neanche 24 ore di conclave. Quello che anch'io penso che sarà, perché ormai i tempi sono cambiati. C'è una tale attenzione mediatica, pressione generale, per cui anche già arrivare al terzo giorno sembra che ci sia chissà quale spaccatura, e quindi si tendono i cardinali a chiudere rapidamente. E al pranzo del secondo giorno, quando si è capito quali sono le dinamiche dopo tre voti, chi è salito, chi è sceso, su quello si trova l'accordo, cosa che è accaduto negli ultimi due conclavi.
Grazie mille Carlo Marroni per essere stato con noi, suo e le prime pennellate in questa puntata in nessun luogo speciale, tutta dedicata alla parte più strettamente geopolitica del Vaticano e di questo pontificato. Carlo, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie Giampaolo, a te e a tutti i tuoi collaboratori.
Tra pochissimo andremo anche a capire quali potrebbero essere i papabili, nel senso che la stampa internazionale ha fatto una serie di nomi, di provenienza geografica diversa, di estrazione diversa, alcuni diciamo sul solco di Papa Francesco per tutta una serie di sensibilità, altri con sensibilità molto molto diverse. C'è un aspetto però interessante, che sono una serie di numeri, e allora sapete, se c'è una cosa in cui siamo bravi è dare i numeri, ma in senso buono, ci ha pensato il nostro Andrea Macchioni, poco più di 90 secondi, tutte le cifre di questo passaggio così importante, così epocale.
Francesco I è stato il 266esimo Papa della Chiesa Cattolica e l'ottavo sovrano dello Stato della Città del Vaticano, primo Papa sudamericano e primo gesuita. Con i suoi 88 anni è stato il più anziano in carica dopo Leone XIII, morto a 93 anni. Durante il suo pontificato, durato 12 anni, Bergoglio ha compiuto 47 viaggi apostolici in 66 diverse nazioni. 4 le encicliche scritte, 2 i giubilei, quello ordinario tuttora in corso e quello straordinario della misericordia tra il 2015 e il 2016. Presenza social, 9 account in diverse lingue che su X raccolgono più di 52 milioni di follower, mentre su Instagram il profilo di Franciscus ha 9,7 milioni di seguaci. 1.400.000.000 sono invece i fedeli rivendicati quest'anno dalla Chiesa Cattolica nel mondo. Il patrimonio gestito dall'amministrazione della sede apostolica valeva a fine 2022 quasi 3 miliardi di euro, facendo registrare nel 2023 un utile netto di 45,9 milioni. La componente immobiliare di questo patrimonio è notevole, visto che include oltre 5.000 edifici per una superficie complessiva di circa 1,5 milioni di metri quadrati. A Roma sono attese 500.000 persone nei prossimi giorni per i funerali del pontefice previsti per sabato 26 aprile. A questi numeri si sommano i pellegrini già in viaggio in occasione del giubileo. Secondo il testo liturgico, il conclave deve iniziare tra il 15° e il 20° giorno dal decesso del pontefice. Nella Cappella Sistina entrano solo i cardinali elettori, ossia quelli di età inferiore a 80 anni. Al momento l'assemblea è formata da 135 cardinali, di cui 108 sono stati nominati da Francesco, su un totale di 252 porporati. Per l'elezione a Sommo Pontefice sono necessari i 2/3 dei voti. Nella storia della Chiesa Cattolica, il conclave non è mai stato così eterogeneo. Gli elettori provengono da 71 paesi di tutti i continenti. Gli europei continuano a rappresentare la maggioranza relativa, con 53 porporati, ma 23 sono i cardinali asiatici, 21 quelli provenienti dall'America Latina, 18 gli africani, 16 sono originari del Nord America, mentre solo 4 provengono dall'Oceania. A livello nazionale, l'Italia rimane il paese più rappresentato, con ben 17 cardinali.
Dai numeri del Pontificato e del Vaticano ai numeri della Borsa. Piccola pausa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Sono vicino alle sofferenze dei cristiani in Palestina e in Israele, così come a tutto il popolo israeliano e a tutto il popolo palestinese. Preoccupa il crescente clima di antisemitismo che si va diffondendo in tutto il mondo. In pari tempo il mio pensiero va alla popolazione e in modo particolare alla comunità cristiana di Gaza, dove il terribile conflitto continua a generare morte e distruzione e a provocare una drammatica, ignobile situazione umanitaria. Faccio appello ai belligeranti: cessate il fuoco, si liberino gli ostaggi, si presti aiuto alla gente che ha fame e aspira ad un futuro di pace.
Non era la voce di Papa Francesco, ma le parole erano le sue, è troppo affaticato oramai per poterle pronunciare. Tra i tanti dossier, quelli più spinosi che non esitava a toccare, oltre al fenomeno migratorio naturalmente, con il quale era entrato in rotta di collisione soprattutto con Donald Trump, anche il conflitto in Vicino Oriente. Ne sia prova il fatto che sono arrivate condoglianze anche che non ti aspetti dall'Egitto, dall'Iran, dagli Emirati Arabi Uniti. La stessa Hamas ha avuto parole di elogio per un papa che stava dalla parte dei Gazzawi. Lucia Capuzzi è a Gerusalemme, sta per lasciare però quei territori per andare in Argentina e anche lì raccontare, immagino, uno dei tanti esiti e riverberi della morte di Papa Francesco. Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire. Lucia, ciao, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, intanto, che aria tirava a Gerusalemme in un momento come questo? La Pasqua, la guerra, la morte di Papa Francesco.
Sì, diciamo che questa è stata una Pasqua, la seconda di guerra, ma anche una Pasqua particolarmente solenne, perché ha coinciso la Pasqua cristiana con la Pesach ebraica e poi ortodossi, sì, e cattolici la celebravano assieme. Quindi era una festività molto solenne. All'indomani della Pasqua ci si è svegliati con la notizia della morte di Papa Francesco, che ha lasciato un po' increduli, no? Abituati a questa notizia, di questa routine della guerra, la gente si è svegliata con questa novità. Un profondo dolore soprattutto dai cristiani di Gaza, sono apparsi veramente profondamente toccati da quel Papa che ormai avevano imparato a conoscere, sentivano quotidianamente, l'ultima volta li ha chiamati sabato sera, quindi sì, e conosceva i bambini per nome, quindi era un papa che per loro era estremamente presente. Quindi commozione, la perdita di una persona comunque che ha sempre espresso parole di pace, anche molti parenti degli ostaggi si sono uniti al cordoglio ed erano sensibilmente toccati, molti li aveva ricevuti. E questa impressione che purtroppo la Terra Santa resti immersa in questa guerra di cui non si vede, non si riesce a vedere una fine a breve.
La voce di Lucia Capuzzi da Gerusalemme, firma di Avvenire. Davo conto del fatto che sono arrivate messaggi di cordoglio e di partecipazione anche dal mondo musulmano, sia sunnita che sciita. È arrivata una dichiarazione da parte del presidente israeliano Herzog, ma se non erro, al momento Netanyahu ancora non si è pronunciato, o sbaglio?
Finora no. Vediamo cosa dirà. Diciamo che appunto Netanyahu fa fatica in queste situazioni e diciamo che ha problemi su tutti i fronti, incluso con la sua società civile, che dopo le festività è tornata in massa in piazza per chiederne le dimissioni e quindi ha sempre vissuto le parole di pace di Papa Francesco come una critica nei suoi confronti più che come appunto uno stimolo aperto a tutti.
Grazie mille Lucia Capuzzi, Avvenire, grazie per essere stata con noi tra Gerusalemme e Buenos Aires, buon viaggio naturalmente, buon
grazie,
lavoro
grazie
dalla Terra Santa, la terra originaria, d'origine di Papa Francesco, dove ricordiamo non aveva più rimesso piede, un po' per divergenze politiche con le varie presidenze argentine, un po' sentivo qualche vaticanista in queste ultime ore, quasi forse, è una delle ipotesi, una sua ritrosia nel tornare a casa dove sarebbe stato celebrato come una superstar, cosa che lui, come abbiamo visto, rifuggiva. Le ultime parole pronunciate, grazie per avermi portato fra la gente, detto ai suoi collaboratori più stretti, ricorderete le ultime ore appunto anche con la Papa Mobile si era messo tra la folla. Ma in questa puntata di Nessun Luogo Lontano stiamo ragionando davvero su quanto abbia impattato su alcuni dossier di politica internazionale, quanto si sia speso, quanto abbia anche attirato strale critiche, perché per esempio il fatto che abbia tenuto un canale aperto con Vladimir Putin lo ha caricato di una serie di critiche, dicendo no, non si può trattare da pari a pari con Vladimir Putin e con Volodymyr Zelensky. Ricorderete tutte le missioni del cardinale Zuppi, in particolare per la questione dei bambini, sulla quale lui era particolarmente sensibile. E adesso questa eredità, che cosa ci dobbiamo aspettare? Un pontefice che ancora metterà becco, passatemi il termine, su temi spinosi un po' da una parte all'altra del mondo, o magari, come egli stesso ammise appena eletto, mi sono venuti a prendere dall'altra parte del mondo, sto parafrasando, non disse esattamente così, tra i papabili ci sono dei possibili papi che arrivano dalle Filippine, che arrivano dall'Africa, e naturalmente da questo punto di vista potrebbe essere una vera e propria rivoluzione nel spostare il baricentro di un'istituzione che ricorda oltre 1 miliardo di credenti del mondo, che ha una serie di problemi, perché i dossier sul tavolo sono Sono molto molto pesanti, alcuni ha provato ad affrontarli, gli abusi sessuali per esempio. Nel 2018, durante un viaggio in Cile, aveva preso disposizioni come l'obbligo per ogni diocesi di segnalare gli abusi a Roma e un sistema locale per ricevere segnalazioni. Non tutte le diocesi l'hanno fatto, ci sono state nelle varie parti del mondo sensibilità molto molto diverse. C'è stato un calo di fedeli e un calo delle vocazioni, per esempio, per abbracciare altre fedi o altri correnti. Fino all'ultimo, l'invocare il cessate il fuoco per Gaza non è stato ben preso dal premier israeliano. E sulla Cina questo rapporto, che è difficile anche battezzare, etichettare, forse controverso perché c'è una minoranza cristiana naturalmente, ma è particolarmente difficile per il panorama, diciamo, politico-religioso cinese accettare un'ingerenza di questo tipo, tanto che la Cina è l'unico paese al mondo a nominare i vescovi in accordo con la Chiesa Cattolica, e questo sulla base di un trattato che è stato siglato nel 2018, che si rinnova ogni due anni. Al successore di Papa Francesco spetterà anche questo aspetto qua, cioè se rinnovare o meno questo trattato con Pechino. Poca cosa, direte voi. Beh, niente affatto, perché si tratta comunque di un ponte, quello a cui lui era particolarmente legato, diceva costruite ponti, non muri, un ponte con gli antipodi, con l'altra parte del mondo, con un luogo del mondo dove l'asse geopolitico si è inesorabilmente spostato e lì continuerà a essere. 349-238-6666, dicevo, il Papa, sia da morto che da vivo, acceleratore di dinamiche internazionali. Il funerale in particolare lo è. Donald Trump si è immediatamente affrettato a dire ci sarò. Lo avete, probabilmente l'avete anche visto. Quel messaggio, giudicato da alcuni un po' troppo stringato, un po' troppo puerile, con il tizio vestito a coniglio che gli stava a fianco mentre si affacciava dal balcone della Casa Bianca. Per carità, era Pasqua, stava andando a festeggiare, però non è sembrata esattamente, diciamo, l'immagine e l'icona da consegnare per la morte del Papa. Comunque ha detto che ci sarà con la moglie, assolutamente. Ha anche fatto un po' di nomi, ha fatto un po' di Totopapa, il che ha fatto saltare sulla sedia qualcuno dicendo, insomma, aspettiamo un attimo, no? Prima di dire mi gradirei questo Papa. Trump, sulla scia di questo ragionamento, scrive un ascoltatore, va al funerale di Francesco per influenzare i cardinali ed eleggere un cardinale americano a lui legato. Gli interessa influenzare 1 miliardo di cattolici nel mondo. Qualcun altro, non capisco con che piglio, Claudio da Torino, mi sembra di essere in Iran quando era morto Khomeini. Forse credo faccia riferimento all'eco mediatica di questa morte. E probabilmente ha ragione, probabilmente c'è da parte del sistema dell'informazione un autoprodursi, però è anche vero che Roma in questi giorni sarà blindata, ci sarà un funerale con una presenza altissima, forse come non mai, di capi di governo e capi di Stato, con anche una serie di problemi di sicurezza e di gestione di ordine pubblico. Pensate semplicemente al fatto che vi saranno Trump, Zelensky, Macron, von der Leyen, insomma, Roma deve essere blindata e sicura, il che naturalmente porta a tutta una serie di dinamiche che vanno innescate e controllate. Poi che vi sia attenzione su questo Papa, credo che sia anche giustificata dalla sua attenzione verso la politica estera, che non a caso, anche nelle scorse edizioni di Nessuno Go Lontano, abbiamo spesso analizzato con lo stesso Carlo Marroni, per esempio, anche sul suo atteggiamento nei confronti della Russia di Vladimir Putin. Allora, io farei una piccola pausa. L'ultima parte del nostro viaggio sarà proprio legata al futuro, per cercare di capire chi e come si raccoglierà un'eredità di questo tipo e con quanta velocità, visto la velocità alla quale sta girando il mondo e le crisi che ci consegna naturalmente. Piccola pausa, sentiamo come se la cava chi la guida, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Quest'anno la nostra preghiera è diventata un grido, perché oggi la pace è gravemente violata, ferita, calpestata. E questo in Europa, cioè nel continente che nel secolo scorso ha vissuto le tragedie delle due guerre mondiali. Siamo nella terza. Purtroppo da allora le guerre non hanno mai smesso di insanguinare e impoverire la terra, ma il momento che stiamo vivendo è particolarmente drammatico.
Una delle tante istantanee di politica estera di Papa Francesco era l'ottobre del 2022. La terza guerra mondiale, ma combattuta a pezzi. Ci aveva visto forse giusto, se abbracciamo una visione un po' pessimista dell'attualità internazionale, e forse ci aveva visto non troppo bene, se invece siamo un po' più ottimisti. Staremo a vedere cosa ci consegnerà il prossimo futuro, con due conflitti, uno alle porte, uno alle porte dell'Europa, uno in Vicino Oriente. Ma lo ricordo sempre, al momento sono 54 i conflitti combattuti nel mondo, di cui soltanto alcuni noi li raccontiamo qui, Nessun Luogo è Lontano. Detto ciò, torniamo a quell'eredità di politica estera e quel ruolo geopolitico che il Vaticano ha assunto vieppiù proprio col pontificato di Francesco. Matteo Mazzuzzi, vaticanista, caporedattore, firma del Foglio. Matteo, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio.
Allora, innanzitutto una domanda quasi tecnica, nel senso che per molti Papa Francesco era un papa riformatore e ha gettato dei semi. Penso al ruolo delle donne, all'apertura verso la comunità gay, tutta una serie di cose che, diciamo, puoi fare solo in parte visto il perimetro nel quale il Papa si muove, però in qualche modo dei semi li ha lanciati. E adesso cosa succede? Si va nel solco col prossimo Papa o c'è il rischio di un passo indietro, un passo laterale? Esiste una fenomenologia, diciamo, dell'alternanza dei Papi?
Assolutamente sì, la storia lo insegna, soprattutto quando per anni i giornali e mass media in generale sostengono che un papa ha disegnato il conclave che dovrà eleggere il successore. Sì. Solitamente quando si dice così, poi il conclave elegge uno all'opposto del papa deceduto. Questa volta sicuramente Francesco ha disegnato un collegio cardinalizio molto schierato, tra virgolette, nel senso della continuità. Si dice così che ci sono tanti bergogliani. Sì. Il problema è capire chi siano questi bergogliani, che categoria è questa dei bergogliani. Francesco è stato un papa riformatore, qualcuno dice rivoluzionario, che ha aperto tantissimi capitoli per la riforma della Chiesa, ne ha conclusi pochi, lasciando appunto la patata bollente al successore. Ma io mi chiedo, il cardinale creato da Francesco di Timor-Est, siamo sicuri che abbia le stesse istanze, le stesse priorità il cardinale creato da Francesco in Brasile? Tutti i cardinali creati da Francesco hanno come priorità il diaconato femminile, il ruolo della donna nella Chiesa, il celibato, o magari la crisi del cristianesimo in Europa, in Occidente, le periferie? Sono talmente tanti temi toccati in questo pontificato che nessuno può dire poi quale sarà a prevalere nella scelta del successore.
E questo è il grande paradosso che sottolinea Matteo Mazzuzzi, vaticanista, caporedattore del Foglio, che ci sta soccorrendo in questa analisi. La Chiesa è globale, le istanze possono essere glocal, per usare un neologismo, o possono essere globali, a seconda del cardinale che potrebbe imporsi nel prossimo conclave. Non ti faccio fare il totopapi perché diventerebbe stucchevole, però alcuni ascoltatori, per esempio, dicono: attenzione, potrebbe esserci il primo papa africano, quello guineano, Robert Sara, per esempio. Credi che questa volta l'appartenenza geografica, l'origine geografica in qualche modo sia ancora più rilevante rispetto agli altri conclavi?
No. Ci sono molti cardinali. Francesco ha fatto sì che il prossimo conclave sarà quello più numeroso nella storia della Chiesa, e ricordo sempre che per eleggere un papa ci vogliono i 2/3 dei voti, vale a dire che più di 90 cardinali, verosimilmente in pochi giorni, perché altrimenti poi il mondo fuori griderebbe la Chiesa divisa, dovranno scrivere lo stesso nome su un foglietto di carta. Questo fa sì, in teoria, ovviamente, che le estreme vengano in qualche modo escluse, ma si cerca un compromesso. E quindi credo che in quest'ottica compromissoria, per così dire, la provenienza geografica venga meno. Magari sarà un criterio seguito all'inizio, esempio l'apertura all'Asia, che si dice ormai da decenni che è il futuro della Chiesa, però credo che voto dopo voto, discussione dopo discussione, questi criteri come quello dell'età anagrafica probabilmente verranno un po' meno.
L'analisi di Matteo Mazzuzzi, caporedattore del Foglio. Tra poco vado ai tanti messaggi al 349-238-6666. C'è un altro aspetto che è interessante, che ha a che fare un po' con, se vuoi, l'Italia, perché i media internazionali, con questi esercizi di speculazione, ci consegnano fra i papabili Matteo Zuppi, per esempio, o Pier Battista Pizzaballa. Però in alcuni casi, come penso a Pizzaballa, forse c'è un'esposizione particolarmente delicata, Matteo, forse troppo delicata, no?
Beh, certamente non passa in sordina il nome di Pizzaballa, visto che c'è uno dei conflitti più rognosi che ci siano sul nostro pianeta. È una posizione non facile quella del patriarca di Gerusalemme, appunto, per sì. Battista Pizzaballa, che si trova un po' tra due fuochi, però questo ha anche portato alla ribalta la sua statura, se vogliamo anche morale. Magari molti confratelli che non conoscevano minimamente chi fosse questo francescano bergamasco e si trova da 30 anni in Terra Santa, ora forse vedono nella sua statura interna e spirituale, in un conflitto lacerante come quello nel Vicino Oriente, un possibile, chissà, futuro pontefice. Sì. E lo stesso vale per il cardinale Zuppi, che è stato, ricordiamo, inviato dal Papa a mediare a Mosca, Washington, Pechino e Kiev per cercare una soluzione per quanto possibile al conflitto russo-ucraino.
Sì. Ecco Matteo, l'ultimo aspetto che volevo toccare con te prima di ringraziarti e lasciarti al tuo lavoro ha proprio a che fare con l'eredità di politica estera pura, nel senso che questo pontificato gioco forza ha dovuto aprire una serie di canali diplomatici, ha dovuto esporsi, ha dovuto attirare a sé qualche strale un po' avvelenato. Credi che il prossimo pontificato non potrà fare altrimenti, nel senso che il mondo bussa così tanto violentemente alle porte di noi tutti, ma anche del mondo cattolico, che noi assisteremo a dei pontificati sempre più politici in qualche modo?
Sì, in un certo senso sì, poi dipende da chi sarà l'eletto e soprattutto da quale sarà il carattere dell'eletto. Perché dico questo? Perché noi abbiamo visto un Papa Francesco molto attivo, in prima persona, superando e scavalcando spesso i tradizionali canali della diplomazia della Santa Sede, che sono invece sotterranei, silenziosi, sì. Low profile. Francesco invece ha preso di petto molte questioni, penso alla mediazione tra Cuba e Stati Uniti con Raul Castro e Barack Obama, che lo ringraziarono.
Sì.
Nella seconda fase del pontificato invece questo attivismo ha nuociuto spesso alla statura e al prestigio della Santa Sede. Faccio un esempio così i radioascoltatori capiscono: quando il Papa disse la NATO che abbaia ai confini sì. della Russia, in Ucraina se lo ricordano ancora e quindi hanno detto il Papa non può mediare su nulla. Viceversa, il Papa quando ha detto Kirill, col quale si era abbracciato a Cuba tra l'altro sì. anni prima, è il chierichetto di Putin, ha escluso qualunque possibilità di mediazione perché il clero moscovita russo ha detto con il Papa di Roma, eretico, noi non faremo alcun accordo. Quindi spesso questo attivismo ha avuto sia degli aspetti positivi e ha dato dei risultati, ma altre volte invece ha frenato notevolmente la diplomazia della Santa Sede.
Matteo Mazzuzzi, firma, caporedattore del Foglio, vaticanista. Il fattore tempo, poi davvero ti lascio a proposito di tempo, nel senso che qualcuno potrebbe dire il mondo bussa violentemente alle nostre porte, comprese quelle del conclave, sbrighiamoci a nominare un nuovo papa. Fermi tutti, seconda ipotesi, visto che i tempi sono così delicati, prendiamoci tutto il tempo che serve per sciogliere questo nodo. Carlo Marroni, tuo omologo, firma del Sole 24 Ore, dice: attenzione, perché ultimamente i cardinali, anche con la pressione mediatica, fanno scelte anche un pochino più veloci del solito. Sei d'accordo?
Sì, 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 sì. E dunque, se si sentono parlare in privato i cardinali, tutti dicono: ah, questa volta dobbiamo prenderci tempo perché sì. ci sono molte questioni aperte. Io poi penso, come dicevi tu, la pressione mediatica farà sì che i cardinali, sentendo la pressione del mondo, dei giornali che dicono oltre i due giorni di conclave vuol dire che la Chiesa è divisa, non si mettono d'accordo, troveranno una soluzione. Io non credo a oggi a un conclave lungo.
Grazie mille Matteo Mazzuzzi, vaticanista, firma e caporedattore del Foglio, per essere stato con noi. Una buona giornata, un buon lavoro, ne avrei parecchio nei prossimi giorni. Alla prossima, grazie.
Grazie a voi.
Totonomi, che può sembrare irriverente, stucchevole, però i media internazionali fin dalle ore subito dopo il decesso di Papa Francesco si sono lanciati in una serie di speculazioni. Fa parte anche questo naturalmente del lavoro dei media. Quando si faceva riferimento al Papa o alla Chiesa, per meglio dire, perdonatemi, che guarda verso l'Asia, si pensa per esempio a Luis Antonio Tagle, filippino, 67 anni, ex arcivescovo di Manila. In una zona in cui il cristianesimo sta registrando la crescita forse più veloce. In altre aree del mondo invece ci sono forti crisi, come sottolineavamo prima, è uno dei dossier più caldi che rimarranno nelle mani del prossimo pontefice. Ci sono almeno due candidati che sono africani e quella sì sarebbe davvero una rivoluzione incredibile per la Chiesa cattolica. Ci sono anche fortissime differenze di età e questo, come potete immaginare, può incidere parecchio. Robert Sarr, il guineano, ha 79 anni. Vi sono altri candidati invece che sono molto più giovani. Pizzaballa, citato più volte dal collega del Foglio, ha solo 60 anni, quindi chiaramente l'orizzonte temporale cambia completamente, cambia forse anche l'approccio, l'attitudine del pontefice stesso. Vi è Peter Erdo tra gli altri, ungherese, 72enne, era l'ex arcivescovo metropolita di Budapest e con quest'età ha vissuto e ha una memoria storica di un certo tipo. L'invasione dell'Ungheria da parte dell'Armata Rossa, per esempio, ha visto la sua casa incendiata e questo vissuto, questa sua storia lo ha reso molto molto vicino per esempio a Giovanni Paolo II. Lui per esempio viene ritenuto un conservatore e un sostenitore del magistero tradizionalista della Chiesa. Per tornare a quell'altro dilemma, se volete, che albergherà nelle menti di chi poi si riunirà nel conclave, se proseguire sul seminato di Papa Francesco oppure no, e soprattutto naturalmente in politica estera, ed è quello che proveremo a capire nei prossimi giorni e che racconteremo naturalmente appena vi sarà la fumata bianca e qualcuno pronuncerà quella parola, Habemus Papam. Detto ciò, i granelli di sabbia nella mia clessidra immaginaria qua davanti a me sono terminati. Vi ricordo quello che ci guiderà anche nella puntata di domani: tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Ci sentiamo domani alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des